buonasera a tutti, anche al pubblico presente. Stasera, 23 luglio, ore 21:15, si riunisce la prima e la seconda commissione in formula unificata. Siamo ormai all'ultimo passaggio del piano della ricostruzione. Sono presenti i consiglieri Ferraresi, consigliere Cogato in sostituzione del presidente Pamela Traldi, consigliere Benzi, sottoscritto Fabri Mauro e consigliere Boldrin. Sono inoltre presenti per relazionarci il sindaco Luisa Turci e gli architetti Pivetti Mara e Carla Ferrari. Diamo subito la parola per introdurci sul piano di ricostruzione, secondo stralcio l'architetto Ferrari.
Perché cadeva? Siamo a posto. Grazie, buonasera a tutti. Allora io proverò ad illustrarvi appunto il contenuto delle slide che vi abbiamo distribuito in forma stampata e abbiamo gli elaborati da vedere per approfondimento. Ricordo a tutti che stiamo sostanzialmente alla fase conclusiva del secondo stralcio del piano della ricostruzione. Ricordo anche che il primo stralcio del piano della ricostruzione era stato dedicato alla revisione della disciplina di tutela degli edifici di interesse storico architettonico. Questo secondo stralcio riguarda invece le modifiche alla pianificazione, quindi al PRG e ai PIR, i piani integrati di recupero di Rovereto e di Novi, che sono necessarie per dare attuazione agli interventi di ricostruzione. Abbiamo diciamo così un riepilogo dei tempi che sono serviti per arrivare all'approvazione del secondo stralcio della ricostruzione, che è stato adottato, se ricordate, il 22 dicembre, dopodiché è andato in pubblicazione il 14 gennaio, 30 giorni di deposito e la presentazione delle osservazioni. La scadenza era il 13 di febbraio, ma poi ne sono pervenute anche successivamente, sono state controdedotte tutte. C'è stato appunto quindi l'esame, le controdeduzioni di queste osservazioni e l'approvazione da parte della Giunta delle controdeduzioni stesse. Dopodiché le controdeduzioni sono state inviate al CUR, che è questo Comitato Unitario per la Ricostruzione, che ha 30 giorni per l'istruttoria e per rilasciare l'intesa, intesa che è stata rilasciata il 14 luglio di quest'anno appunto. E il Consiglio è fissato per il giorno 27. Nel periodo di deposito sono pervenute 10 osservazioni che scorrerei una per una, in modo da, visto che non sono tante, in modo da darvi conto di che, una per una, di che cosa viene richiesto e che cosa è stato controdedotto. La prima osservazione è un'osservazione che è stata presentata dal Presidente del Consorzio delle Botteghe di Ferrari. Se ricordate, in adozione avevamo inserito un capitolo specifico della relazione che dichiarava l'opportunità che ci sarebbe stata nel delocalizzare gli edifici dell'aggregato di Botteghe di Ferrari, anche per risolvere il problema della viabilità, perché questi edifici erano assolutamente interferenti con la viabilità in una posizione assolutamente nodale. E ciò nonostante non avevamo a quella data nessuna opportunità concreta che potesse ospitare l'aggregato di Botteghe di Ferrari. Nella fase, diciamo così, tra l'adozione e la fase attuale, il Presidente del Consorzio di Botteghe di Ferrari ha trovato un accordo e l'osservazione è firmata in forma congiunta con gli ospitanti di questa cubatura, diciamo così, di questa superficie. Questi proprietari sono proprietari di un'area già classificata B1 nell'area di Rovereto, quindi già classificata dal piano regolatore come area residenziale, e l'osservazione l'hanno quindi presentata in forma congiunta dicendo abbiamo trovato un accordo per delocalizzare e dare attuazione quindi a quell'auspicio che avete inserito nella relazione. Il lotto che ospiterà l'aggregato di botteghe di Ferrari è un lotto che è anche interessante dal punto di vista dell'intervento che si va ad attuare, quindi la proposta di controdeduzione è ovviamente accoglibile, anche perché è l'area dove è attualmente ubicato il macello e l'ex macello. Comunque è un'attività ancora in essere di fatto come commerciale, è comunque un edificio che è assolutamente incongruo con il contesto in cui è ubicato, e quindi la possibilità di demolirlo e poter realizzare lì l'intervento edificatorio per ospitare botteghe di Ferrari è ovviamente una soluzione che da un lato non modifica la pianificazione perché non c'è bisogno di consumare nuovo suolo, ma oltretutto è anche un intervento di riqualificazione. Quindi la proposta è di accogliere questa osservazione, poi vedremo come abbiamo predisposto gli elaborati. La seconda osservazione è un'osservazione presentata dall'ufficio tecnico. Chiede di correggere alcuni errori materiali e introdurre alcune modifiche alla normativa per migliorare la comprensibilità o per chiarire alcune fattispecie. Indica inoltre la necessità di integrare la documentazione del piano della ricostruzione con una specifica relazione geologica e sismica relativa all'area della casa protetta. Diciamo che questa è un'indicazione che viene data all'ufficio tecnico su sollecitazione della provincia, perché la provincia ha esaminato il piano e ha ritenuto che quella proposta che abbiamo fatto di modifica del piano, se vi ricordate, per la realizzazione della casa protetta intercomunale dovesse avere una relazione geologica, e così abbiamo inserito nelle osservazioni. Le osservazioni dell'ufficio si propone di accoglierle perché sono diciamo così funzionali al miglioramento e all'ottimizzazione del piano.
Chiedo scusa un attimo soltanto, non so se avete già visto, è tutto pubblicato su Amministrazione Trasparente, ci sono anche le osservazioni tutte scansionate, quindi potete vedere l'intero testo delle osservazioni direttamente dal sito.
Perfetto. L'osservazione numero 3 è stata presentata a firma dell'Istituto Diocesano della Diocesi di Carpi relativamente all'area del ex cinema Lux a Rovereto. L'osservazione sostanzialmente chiede di poter realizzare un fabbricato diverso in termini di conformazione rispetto a quello che era precedente al sisma, e di poter diciamo così muoversi rispetto anche proprio al sedime per articolare meglio lo spazio della piazza e lo spazio di pertinenza dell'edificio. Abbiamo sostanzialmente ritenuto che questa proposta fosse coerente con quello che avevamo già previsto anche nel piano della ricostruzione e abbiamo proposto di accoglierla. L'osservazione numero 4 è un'osservazione a firma di Deanna Marchesi, chiede di modificare il perimetro di una zona residenziale B3 nel fondo Canova. È un'area che è oggetto, diciamo così, dell'adozione del piano della ricostruzione. Se vi ricordate, avevamo riprofilato il lotto per rendere possibile la ricostruzione dell'edificio. In questa osservazione chiedono di fatto di allargarlo ulteriormente rispetto a quello che avevamo già fatto in sede di adozione, ma lo motivano appunto con la richiesta di poter realizzare una rimessa a servizio del fabbricato confinante. Allora, questa è una modifica che non c'entra niente con di fatto la ricostruzione, è una modifica che non può essere accolta dal piano della ricostruzione, sarà oggetto, nel caso che venga valutato positivamente, di un'eventuale variante alla pianificazione, ma di tipo tradizionale, non può certo stare in questo piano. L'osservazione numero 5 è a firma del tecnico e dell'amministratore del condominio Letizia in piazza Primo Maggio a Novi. Se ricordate, in sede di adozione avevamo già previsto una scheda di intervento con una modifica al PIR per ammettere la realizzazione di un fabbricato che sbordasse sulla piazza Primo Maggio. Nell'osservazione sostanzialmente chiedono di riperimetrare leggermente la perimetrazione che avevano fatto perché per adattare meglio il progetto alla è una riprofilatura molto modesta e quindi si ritiene appunto che questa proposta possa essere accoglibile. Abbiamo anche precisato che l'assetto planimetrico definitivo che dovrà essere oggetto dell'atto notarile di permuta tra l'area pubblica e l'area privata dovrà poi essere comunque appoggiato sul progetto, nel senso che questa è nell'ambito appunto dell'area che perimetriamo ci possono essere appunto questo tipo di variazioni. L'osservazione numero 6 è un'osservazione che si ritiene superata perché successivamente è stata presentata una osservazione che ha modificato il contenuto della richiesta e quindi è da ritenersi superata. Caggiati. Riguarda, allora, l'osservazione numero 6 riguarda l'edificio di Corso Matteotti e gli edifici retrostanti. Okay? Loro hanno presentato questa osservazione il 13 febbraio, ma poi successivamente ne hanno presentato un'altra che annulla quel contenuto perché chiedono una cosa diversa e quindi, visto che è successiva, questa l'abbiamo ritenuta superata e quella che abbiamo considerato valida è quella successiva perché appunto è diverso il contenuto e successivo. L'osservazione è sempre presentata dagli stessi proprietari, quindi non da altri. Hanno avuto un ripensamento, perfetto, senso, non mi era venuto esatto. questo.
Entro il 13, che era la data di scadenza, ritenevano probabilmente di non riuscire a portare a casa un accordo per la famosa delocalizzazione dell'ultimo piano dell'edificio di Corso Matteotti. Poi invece
ci sono riusciti e hanno presentato.
Ci sono riusciti, quindi hanno presentato una osservazione fuori termine che andava a superare questa.
Che dopo illustriamo perché è tra queste comunque. L'osservazione numero 7 a firma dell'architetto Lodi, che è il tecnico dell'edificio gemello di quello di Piazza Primo Maggio, quello crollato e demolito, esatto. Chiede sostanzialmente se anche il suo intervento non debba essere oggetto del piano della ricostruzione. No, chiede se per caso non deve essere oggetto anche lui del piano della ricostruzione, visto che il suo gemello è oggetto del piano della ricostruzione, salvo il fatto che l'altro ha bisogno del piano della ricostruzione perché modifica l'area di pertinenza. Lui invece, loro lo fanno uguale, non c'è bisogno di niente, ok? Quindi gli abbiamo risposto che...
Per meglio esprimerci, non è che lo fanno proprio uguale, lo fanno...
Stesso sedime.
Però diciamo che il vestito è un po' diverso.
Però non c'è bisogno del piano della ricostruzione.
Non ha bisogno di modifiche della pianificazione perché ricostruiscono lo stesso volume che avevano nella stessa
invece l'edificio gemello ha assolutamente bisogno della modifica perché il sedime è completamente diverso. Quindi l'osservazione viene respinta perché appunto si risponde che l'intervento non necessita di alcuna modifica della pianificazione vigente e che l'intervento sia attuabile senza necessità di specifiche previsioni nel secondo stralcio del piano della ricostruzione. Poi l'osservazione numero 8 è a firma di Baraldi, chiede di, questa è un'area che riguarda sempre dentro al PIR di Rovereto, che riguarda un lotto dove la richiesta è di poter insediare gli usi che sono previsti già dalla zona di piano, senza che ci sia una percentuale tra l'uno e l'altro. Cioè oggi il piano sostanzialmente dice puoi fare tot uffici piuttosto che tot spazi di laboratorio, ma in una percentuale, in un rapporto percentuale che non supera per esempio per uno il 70% e per l'altro il 30%. Loro chiedono di poter fare un intervento più libero, mantenendo ovviamente sempre il riferimento alla superficie che hanno a disposizione, ma di non avere questo vincolo nella articolazione delle diverse funzioni.
In realtà lì cambiamo anche la zona,
sì.
Nel senso che da zona B passa D3, che è una sì. zona con un mix funzionale, però
le funzioni sono quelle che...
Patimode.
Quello che loro chiedono...
Mazzini via Petrarca.
Quello che loro chiedono di insediare sono questi usi: co-working, uffici, bar, ristorante, mercato coperto, collab, patty mode come produzione, diciamo così, artigianale di moda, spazi formativi, laboratorio, mestieri, abitazione del custode, connettivo e servizi. E ovviamente l'amalgama di queste attività, se è rigidamente vincolata a rispettare delle percentuali, può non dare luogo per esempio anche a una mixité che viene dal fatto che certe funzioni possano andare e venire, soprattutto in questo periodo in cui qualcuno chiude, qualcuno apre e ci vuole anche flessibilità nella possibilità di gestirli questi spazi. Questa operazione ci sembra abbastanza interessante, considerato che è un'attività che può, essendo appunto ubicata in una zona abbastanza centrale di Rovereto, dare anche un po' di vita a quello spazio lì, perché le attività che propongono di insediare sono anche delle attività che possano attirare dei giovani, i laboratori piuttosto che gli spazi, il co-working, sono delle cose anche piuttosto interessanti. Quindi riteniamo che la proposta sia compatibile con il tipo di contesto urbano che c'è, è funzionale alla ricostruzione di un edificio che è danneggiato dal sisma e quindi c'è una coerenza, c'è un nesso con il piano della ricostruzione, e quindi abbiamo previsto di inserire questa, che era un'area che non era stata trattata in sede di adozione, abbiamo previsto di inserirla nel secondo stralcio del piano della ricostruzione. L'osservazione numero 9 e quindi accolta. L'osservazione numero 9 a firma di Serafini chiede di riclassificare un'area di sua proprietà da zona B3 residenziale a zona agricola E1. Anche in questo caso non c'è un nesso funzionale con il terremoto, stiamo parlando di un'area libera quindi non è possibile accoglierla e si propone di respingerla perché non pertinente. L'osservazione numero 10 è quella che sostanzialmente sostituisce quella di cui parlavamo prima, la numero 6. È a firma congiunta dell'amministratore del condominio del Corso, che è il condominio su Corso Matteotti, e i due proprietari dei due edifici che stanno sul lotto retrostante, Malavasi e Gregori. Questa osservazione sostanzialmente chiede di delocalizzare l'ultimo piano di Corso Matteotti, dove è ubicata solo della superficie accessoria, non c'è della superficie utile, però per noi è molto importante perché questo consente di abbassare di un piano quel condominio che avete ben presente com'è, dopo poi vediamo anche gli elaborati, e di spostare, come? Cantine.
Quella quella su era una soffitta lavanderia, sì, però aveva un'altezza rilevante.
Sì.
Perché tra l'altro, se vi ricordate, aveva le falde in contropendenza.
Sì, perché era più alta dalla parte verso la strada.
Le falde esattamente all'opposto.
Comunque sì, c'erano cantine, stenditoi, sì, c'erano cose di questo genere, quindi non superficie utile. Questa superficie accessoria chiedono di poterla far atterrare nel lotto dietro di proprietà appunto di Malavasi e Gregori, dove ci sono due fabbricati che di fatto verrebbero recuperati e perché in quanto acquistati, diciamo così, da una impresa che si fa carico della ricostruzione, accedendo diciamo così, ai contributi previsti dalle ordinanze. E dal punto di vista urbanistico, questa che è l'elemento che dobbiamo valutare con il piano della ricostruzione, si ritiene che questa delocalizzazione sia interessante, nel senso che ancorché solo di un piano l'edificio comunque si abbassa e poiché deve essere comunque riconfigurata la sua forma anche nel prospetto, riteniamo che possa migliorare di un bel po' il profilo di Corso Matteotti. Ovviamente, adesso vedrete nelle schede, abbiamo provato appunto a far lavorare anche i tecnici dei privati per vedere come può avvenire l'intervento. Chiaramente sono solo cose abbozzate, dopo le vediamo e quindi andranno precisate col progetto, ma se non altro si vede già il miglioramento con l'abbassamento di un piano dell'edificio di Corso Matteotti, quindi si propone di accogliere questa osservazione. Quindi in sintesi, delle 10 osservazioni che sono pervenute si propone di accoglierne 6, di considerare superata un'osservazione che è quella che abbiamo detto e di respingere 3 osservazioni. Allora, la tavola del piano della ricostruzione, che ha i suoi esplosi in quella tavoletta lì, perché la tavola intera è riprodotta lì, ma la vedete più nel dettaglio nella slide successiva, fa vedere appunto dove sono tutti gli interventi che sono previsti dal piano della ricostruzione, sia quelli che avevamo adottato e che non sono cambiati, perché ci sono anche alcuni di cui non avete sentito, diciamo così, citare il nome nelle osservazioni, perché nessuno ha fatto osservazioni relative a quelle aree lì e, non essendo state fatte osservazioni su quelle aree lì, quelle sono rimaste esattamente come in adozione. Sono state invece aggiunte banalmente quella di Patti Mod e di Botteghe di Ferrari, quella di Corso Matteotti era già prevista in adozione, è stata ovviamente modificata con i contenuti che vi dicevo. Quindi se articoliamo il piano ad esito delle controdeduzioni, possiamo dire che a valle delle osservazioni non si occupa più solo di modifiche della pianificazione, come abbiamo detto in adozione, ma si occupa anche di modifiche della morfologia urbana, perché di fatto l'intervento di Corso Matteotti è un intervento di modifica assolutamente sia su Corso Matteotti ma anche sulla parte dietro. Anche Piazza Primo Maggio è di fatto un intervento di modifica della morfologia urbana, ma poi si aggiunge anche un intervento di delocalizzazione che nel primo stralcio non c'era, che in adozione del secondo stralcio non c'era, a proposito di Botteghe di Ferrari. Se le scorriamo, io ho messo in fila appunto le modifiche delle schede di variante al PRG, poi a seguire ci saranno quelle del PIR, e ho scritto di fianco se è invariata o modificata a seguito dell'accoglimento, per cui se è invariata la citiamo come titolo e basta, se è modificata vediamo nel dettaglio. La prima è invariata, è quell'area di ampi arci, siamo in questo caso a Novi. La seconda che vedete è quella della nuova casa protetta intercomunale. La modifica non è cartografica, ma è solo per recepire, diciamo così, i contenuti di quella relazione geologica di cui vi parlavo e per precisare l'indice che è stato ricalibrato, riducendolo rispetto a quello che avevamo messo. Avevamo messo uno 0,7 in adozione, l'abbiamo portato a 0,6 perché l'abbiamo ricalibrato sul progetto, definendo anche quanti posti auto prevedere per evitare che ci sia una tappezzata di parcheggi inutili in un posto che è comunque una zona agricola. La scheda successiva è quella delle scuole elementari, nuove scuole elementari e medie, è rimasta invariata, così come è rimasta invariato il polo culturale e la scuola di musica, l'area dei MAP, il centro polifunzionale, la casa della salute, l'area MAP di Rovereto, il Palarotare di Sant'Antonio, le attrezzature parrocchiali di Sant'Antonio, l'area residenziale di recupero di Via Lugli e l'area residenziale di recupero di Fondo Canova e il caseificio razionale novese. Per quanto riguarda le schede di variante al PIR di Novi, resta invariate le nuove scuole elementari e medie, il municipio provvisorio, gli alloggi per anziani e il centro diurno, l'edificio di Corso Marconi. Quindi quelle del PIR di Novi sono tutte invariate, quelle relative alla PIR di Rovereto è invariata Piazzetta Bisi, è stata modificata la scheda che riguarda invece l'ex Cinema Lux, perché appunto in accoglimento di quell'osservazione abbiamo modificato leggermente la norma. Ma la cartografia è rimasta assolutamente uguale, è rimasto uguale invariato l'edificio di via 4 novembre, è stata inserita la scheda relativa a Patimod, che è quella di cui parlavamo prima, nella scheda è riportato il perimetro, la destinazione che assume, che è il D3 con asterisco, e la norma relativa, la vedete scritta in piccolino, poi negli elaborati c'è, più in grande, in cui appunto si dice che l'uso può essere, che le diverse attività possono essere insediate senza un vincolo percentuale tra di loro. Per quanto riguarda le modifiche alla morfologia urbana, abbiamo come primo intervento l'edificio di Piazza Primo Maggio, in cui c'è la scheda di variante del PIR, una scheda, queste ve le voglio far vedere in grande, che forse, visto che ce le abbiamo, tutto. Queste schede, dicevo, le possiamo guardare, le tengo io qui, che forse le vedete meglio. Questa è quella di Piazza Primo Maggio, la prima di modifica della morfologia urbana. Nella scheda è riportato l'assetto di piano di PIR attuale, l'assetto di PIR futuro con la perimetrazione della nuova area che interessa l'area in parte della piazza. Abbiamo inserito le immagini fotografiche dell'edificio che è oggetto appunto di intervento. C'è una descrizione dell'intervento e la descrizione delle modifiche alla pianificazione. Dopodiché abbiamo ripreso nella scheda i contenuti del piano organico relativi a Piazza Primo Maggio, perché se vi ricordate il piano organico aveva fatto una, diciamo così, disamina piuttosto approfondita sul tema di Piazza Primo Maggio, quindi abbiamo riportato degli stralci, degli elaborati in modo da ricordare anche che cosa il piano organico ha detto a proposito di questo intervento, in modo anche di mantenere la coerenza. Questa è una tavoletta che fa vedere com'è l'intervento nello stato attuale, com'è l'edificio nello stato attuale, com'è lo stato di progetto proposto e la sovrapposizione tra i due, che fa vedere qual è l'oggetto della permuta. Okay? Questo è abbastanza evidente, questa è una articolazione, uno schema funzionale della piazza come potrebbe venire. Queste sono le piante del nuovo fabbricato. Come dicevo prima, abbiamo chiesto ai progettisti di entrare un po' nel merito, quindi queste sono le piante del nuovo edificio.
Non sono progetti definitivi,
sì.
Sono,
c'è anche scritto proprio,
perché non hanno avuto ancora un percorso procedurale standard, insomma sono bozze di progetto.
Sì. D'altra parte l'ordinanza chiedeva appunto che ci fosse anche una prefigurazione progettuale, quindi abbiamo chiesto appunto che entrassero un po' nel merito. Questa è un'ipotesi di progetto. E per questo, per quanto riguarda Piazza Primo Maggio, per quanto riguarda l'edificio di Corso Matteotti, questa è la scheda che riguarda Corso Matteotti, abbiamo anche in questo caso una scheda che riguarda la parte di pianificazione. C'è l'assetto urbanistico attuale, l'assetto urbanistico del PIR a seguito della modifica introdotta col piano della ricostruzione. Questi sono i contenuti dell'accordo che è stato siglato tra il condominio di Corso Matteotti, i due proprietari dietro e il comune, ovviamente. L'area di intervento sono indicate in questa tavoletta, come vedete. Qui c'è una descrizione dell'intervento e una descrizione della modifica, della possibilità di trasferire quei 120 metri quadri di superficie accessoria sul retro. Anche in questo caso è stata fatta una definizione progettuale dell'intervento, in modo appunto che si veda la localizzazione di quella superficie accessoria che viene spostata dall'ultimo piano del condominio di Corso Matteotti. Questo è un confronto tra lo stato di fatto del condominio, che, se ricordate, come diceva l'architetto Pivetti poco fa, ha quel tetto a due acque che invasano verso il centro, quello che di solito è il colmo, in questo caso è un impluvio. Questa è un'immagine dal basso, e questa è l'ipotesi di progetto che hanno fatto, con un'accortezza che hanno avuto, ed è stato che, oltre che demolire l'ultimo piano, hanno arretrato leggermente il piano che rimane, in modo che di fatto dalla strada il profilo sia uguale a questo fabbricato. Questa è un'accortezza che appunto può far sì che il profilo del Corso Matteotti sembri ancora più basso di quello che in realtà non è, perché comunque c'è anche un altro piano, ma è un pochino più arretrato.
Anche qua i progetti sono di massima,
assolutamente.
Sono assolutamente da affermare, perché non è che siano bellissimi, però insomma. Apprezziamo intanto lo sforzo mi viene proprio distinto,
è un fatto naturale,
però insomma è apprezzabile il fatto che abbiano ragionato sul mantenere il livello del cornicione dell'edificio a fianco, e insomma abbiamo fatto il possibile proprio per ridurre l'altezza del fabbricato, perché effettivamente
un po' incombente.
È palese che è un fabbricato assolutamente incongruo questo qua, quindi
assolutamente. Questi sono
fanno sostanzialmente
un terrazzino
profondo un metro circa, si arretrano. Questo fa sì che chi percorre la strada Corso Matteotti vede
quel profilo qua,
la quota dell'edificio più alto di Corso Matteotti.
Perché anche se l'arretramento è di poco, in realtà quello che tu percepisci da terra, sì, ma anche proprio percorrendolo, ci sono tanti esempi, anche si può vedere anche di costruzione, non vedi la facciata intera soprattutto, essendo spezzata, quello che coglie proprio quindi è uno sforzo ulteriore. Di fatto avrebbero potuto anche proporlo tutto pari, ecco, quindi lo sottolineavo, perché appunto
è un elemento che va a favore del progetto,
sì,
assolutamente,
esatto.
Poi i prospetti
sì,
sono apprezzabile
lo sforzo, esatto.
Lo sforzo è assolutamente
esatto. Questi sono gli schemi strutturali, perché l'ordinanza chiede di avere anche degli schemi strutturali. Questo invece è l'edificio che riguarda la parte di dietro, quella dove viene ospitata la, la superficie accessoria. Questo è l'altro progettista dei due signori che ospitano, diciamo così, la superficie accessoria, che ha fatto questa ipotesi, e anche in questo caso va assolutamente valutato. Questa è semplicemente una una prova, diciamo così, di schema planivolumetrico di confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Per quanto riguarda Botteghe di Ferrari, che è l'intervento di delocalizzazione di cui abbiamo parlato, c'è una scheda che riguarda l'area di decollo, che fa vedere appunto l'assetto urbanistico di PRG che viene modificato, perché la zona B3 dove insisteva l'edificio di Botteghe di Ferrari viene trasformata in area per la viabilità, perché quell'area lì deve servire a realizzare la rotatoria. La scheda contiene i contenuti dell'accordo, la descrizione dell'intervento e le modifiche alla pianificazione, la descrizione. Dopodiché c'è una rappresentazione sulla foto aerea che fa vedere appunto ormai il sedime dell'aggregato di Botteghe di Ferrari, perché gli edifici non ci sono più, come sapete. Abbiamo messo qualche immagine per ricordare com'era e durante la fase di demolizione. Loro la devono pulire. E questo
l'abbiamo già detto.
Il sindaco.
Com'è?
Una domanda per te.
La rotonda dovrebbe far parte.
Registro.
La rotonda è una delle opere complementari della
Cisterna. Ricordi bene, sì. Questa schema è anche in questo caso è proprio di massima, nel senso che ovviamente poi andrà concordato esattamente la dimensione della rotatoria, andrà visto. La cosa che abbiamo voluto indicare è appunto solo il fatto che quest'area è indicata come tale. Questa invece è la scheda che riguarda l'atterraggio. L'atterraggio, come vi dicevo, è in una zona urbana di Rovereto. In questa immagine vedete anche l'edificio ad uso produttivo, che è assolutamente incongruo rispetto al contesto. Il lotto è questo. Metà sostanzialmente di questa proprietà qua è individuato in questa schedina con il segno giallo che appunto fa vedere che cade dentro il fabbricato, che viene però demolito integralmente. Questa è una cosa importante. E questa è un'ipotesi, appunto, la proposta progettuale che ha fatto il progettista di Botteghe di Ferrari. Nella scheda è riportato la descrizione dell'intervento e le modifiche alla pianificazione. In questo caso la modifica alla pianificazione non è cartografica, perché è una zona B1 e B1 resta. Abbiamo incrementato, ancorché di poco, la superficie utile che gli verrebbe dall'utilizzo dell'indice edificatorio, perché ci stia esattamente quel che Botteghe di Ferrara avevano là dove erano, e quindi siamo passati sostanzialmente abbiamo incrementato di 106 metri quadri la superficie che era ammessa originariamente dal PRG su quell'area, perché la SU di cui hanno bisogno per trasferirsi è di 650 metri quadri, quindi l'indice non era sufficiente. No, no, cede. La parola giusta è cede. Cede gratuitamente l'area di sedime, beneficiando del contributo regionale che viene dall'ordinanza, che gli consente di acquistare quest'area.
Che è privata
e quindi paga al privato. La regione,
il comune, a titolo gratuito, naturalmente, perché l'area privata, diciamo, viene pagata dal conto del commissario,
e cede l'area di decollo.
Quindi praticamente cede al comune e la regione tra l'altro paga la stessa identica area
da un'altra parte.
Sostanzialmente è quello che, cioè la cessione dell'area è ciò che rende uguale il trattamento da parte della regione nei confronti di quei cittadini rispetto a un intervento a cittadini che beneficiano del solo contributo ma si tengono l'area, ok?
Cioè,
la comprano a tutti gli effetti.
Cedono al comune l'area di partenza.
La comprano usando soldi che vengono dalla regione.
Prevede attuazione di una legge nazionale che ha disposto questo, perché è stata legge di stabilità del 2013, 2013 sì, la 140 del 2013, sostanzialmente l'importo che loro avrebbero ottenuto ricostruendo sul posto con le norme ordinarie, le ordinanze ordinarie, è
glielo portano qua,
no? Diciamo, supponiamo 1000. La legge dello Stato poi trasposta nell'ordinanza 33 gli consente di incrementare quell'importo del 30% per acquistare un lotto. Quindi esatto.
Cioè, esatto.
I 300 sono utili per comprare l'interno.
Quindi il contributo per la ricostruzione non cambia, perché ne avevano diritto là, lo prendono e lo trasferiscono su questo lotto, ma il contributo per la ricostruzione resta lo stesso. In più viene aggiunto ciò che serve per l'acquisto dell'area, e questo in cambio della cessione all'amministrazione comunale, perché alla regione non se ne farebbero di nulla, all'amministrazione comunale dell'area di decollo. Il nuovo volume è lo stesso che c'era là, e per poterlo fare stare in questo lotto che cubava, diciamo così, un pochino meno, abbiamo previsto, perché la legge 16 dice che il piano della ricostruzione può prevedere degli incentivi in termini volumetrici qualora serva ai fini della ricostruzione, quindi questo è un caso assolutamente esemplare, sembra fatta apposta per quello che c'è scritto nella legge, e noi l'abbiamo incrementato di 106 metri quadri, quindi quel che serviva a raggiungere i 650 necessari.
Sì, tenete conto che noi non andiamo a volume, andiamo a superficie, quindi certo. Il volume potrebbe essere anche diverso, è la superficie che è
identica. Sì, certo, parliamo di parità di superficie, perché quello è... Questa è una planimetria in cui si vede il piano terra e il piano della copertura, il piano terra con la ripartizione degli spazi, l'articolazione degli spazi al piano terra. Questa è un'ipotesi del progetto in termini anche di prospetti e di rendering di quel che ci viene sul lotto. Anche in questo caso il progetto dovrà poi essere, diciamo così, meglio precisato. Meglio precisata.
No, non posso pronunciarmi troppo.
Queste sono le piante del fabbricato, in questo caso sono abbastanza dettagliate. Gli schemi strutturali, perché anche in questo caso sono necessari ai sensi dell'ordinanza.
Su questo progetto sicuramente c'è una difficoltà di ricollocare le stesse superfici che avevano là, ogni singolo alloggio, incastrarle un po' fra di loro, perché come sapete i proprietari magari possono avere qualche esigenza particolare, ma io la avevo, ma io la facevo, allora sicuramente c'è questa difficoltà del progettista di incastrare tutte le proprietà, quindi qualche protuberanza che c'è nell'edificio è dovuta al fatto che c'era da ricollocare dei metri che... Poi c'hanno l'altro aspetto, è che là non avevano il garage, tranne due, quindi lì verranno ricostruiti due o tre, il terzo se lo paga autonomamente, e gli altri però vengono ricavati nell'area cortiliva. Come posti auto,
sì.
Esatto. Anche perché non essendoci là il contributo non matura, cioè non c'erano, quindi non è possibile.
L'ultima parte riguarda alcune modifiche che già in parte, in buona parte, erano previste in sede di adozione, riguardano le norme di attuazione del PRG che in base alle osservazioni fatte dall'ufficio sono state, diciamo così, precisate in alcuni punti. Questo in fondo che vedete è l'elenco degli elaborati che è oggetto dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Così avete... I discorsi sono tutti pubblicati, ve li potete consultare nel fine settimana.
È un unico voto?
No, allora no, la delibera è composta, anche questa è pubblicata, la delibera è composta per una, al momento per una votazione singola per ogni osservazione, perché le osservazioni...
Come si è fatto poi anche nel primo stralcio.
Nel primo stralcio, siccome così. Si era tutti d'accordo, alla fine è andato a finire una votazione finale, però io l'impostazione l'ho fatta come va fatta. Ogni osservazione ha la propria votazione. Poi in fase finale si mette ai voti il piano della ricostruzione complessivamente. Quindi è separato in questi due corpi, una votazione per ogni osservazione e una votazione per il piano della ricostruzione.
Ok, grazie.
Ma l'oggetto del piano della ricostruzione non è il progetto,
è la previsione urbanistica.
È la previsione.
Se non mi è scappato qualche cosa, l'unica osservazione del CUR è l'indagine sismica sul terreno.
Un'osservazione del CUR, nel senso che noi abbiamo fatto fare la relazione perché ci è stato segnalato nell'istruttoria della provincia che fa parte del CUR e che, diciamo così, fa una preistruttoria. Ce l'hanno segnalato e quindi abbiamo sostanzialmente osservato come ufficio in modo da predisporla. In sede di CUR l'unica osservazione riguarda comunque quella relazione, nel senso che ci hanno chiesto di precisare una questione legata diciamo così, a una puntualizzazione per il progetto, per le indagini da predisporre in sede di progetto esecutivo, sempre per quanto riguarda la relazione sismica. Altre richieste non ne sono state fatte.
Abbiamo integrato le tavole di microzonazione sismica che
questo
erano
volontariamente
che erano nel frattempo state modificate dalla regione, e quindi anche quello l'abbiamo integrato tramite la mia osservazione. Ecco, la relazione geologica che trovate sul sito è già integrata con le richieste della regione, cioè la versione è già corretta, già sistemata.
Sì, sulla microzonazione sismica la regione in progress adegua le tavole, visto che noi siamo comunque, diciamo così, nel nostro piano regolatore abbiamo assunto la microzonazione sismica regionale, man mano che la regione fa degli adeguamenti li dobbiamo assumere anche noi. In questo caso c'era l'occasione che stavamo modificando le tavole e l'abbiamo fatto. Bene.
Quindi in sostanza, se capisco bene, noi votando le osservazioni e mantenendo il restante piano, non dobbiamo, praticamente integriamo solo con le osservazioni a questo punto.
Sì, di fatto sì.
Di fatto, sì,
sì. No, diciamo che il grosso delle osservazioni si è poi trasposto nei tre accordi.
Sì.
Nei tre accordi che sono stati siglati, io ho anche gli originali, abbiamo anche portati in CUR, gli originali sono tutti firmati,
sono anche
da tutti sottoscritti, perché il tema spesso e volentieri è sì, ok, facciamo l'accordo, ma poi se non lo viene a firmare non vale niente. Invece in questo caso sono tutti firmati, sottoscritti, sono pubblicati, sono scansionati con le firme. E fanno parte integrante, diciamo che il grosso delle osservazioni è aver portato a casa poi il risultato dei tre accordi sottoscritti e che hanno comportato anche il grosso delle modifiche tra l'adozione e l'approvazione.
Proprio,
il resto
proprio
sono
per proprio... questa ragione diventano uno degli elaborati di piano, è la raccolta degli accordi con i privati, che è un elaborato che non c'era in sede di adozione perché non c'erano accordi fatti siglati con i privati, invece adesso questo elaborato è parte integrante del piano della ricostruzione.
E dovessero invece emergere necessità nuove rispetto a quello che il piano di ricostruzione ha approvato, esiste un iter o con questo si è chiusa la possibilità?
Allora, la legge regionale non introduce, cioè, diciamo così, non parla di varianti, ma di fatto già alcuni comuni hanno adottato varianti al piano della ricostruzione. Quindi diciamo che la procedura non lo prevede esplicitamente, ma non lo nega. E quindi, visto che la ricostruzione è in corso, in alcuni comuni anche modifiche lievi, però si sono magari accorti di cose che erano da modificare e hanno preparato una variante.
Tenete conto che la scadenza del 31 era una scadenza prevalentemente legata al fatto che i comuni, per redigere il piano della ricostruzione, godono di un contributo da parte della regione, e l'out era sulla scadenza, era quella, cioè se avessimo sforato il 31 luglio avremmo perso il contributo per redigere il piano. Ma non c'è a tutti gli effetti una scadenza legata alla procedura di piano della ricostruzione, cioè varianti, come sono possibili varianti al PRG, analogamente sono possibili varianti al piano della ricostruzione che facciano variante allo strumento urbanistico. Quindi,
diciamo che la parola variante non è mai stata, esatto, usata, ma per analogia.
Sì, ma anche perché banalmente il piano della ricostruzione ha fatto variante agli strumenti urbanistici vigenti, quindi io potrei chiamarla una variante allo strumento urbanistico vigente.
In realtà l'agevolazione che viene dal fatto di passare dal piano della ricostruzione, che è una cosa che se vi ricordate è una delle prime cose che vi dicemmo quando ci siamo trovate le prime volte, è che beneficia di una procedura straordinariamente celere rispetto a una variante di piano regolatore di tipo tradizionale, e quindi ricorrere al piano della ricostruzione per modificare il PRG è una cosa, diciamo così, che dà diritto a dei tempi più corti, perché chi guarda, chi controlla, chi fa l'istruttore su quei piani è seduto attorno allo stesso tavolo e lo fa in un momento unico, che è l'intesa, quindi è molto molto più veloce rispetto a un piano tradizionale.
Proprio per essere sicuri, insomma, visto che qui abbiamo visto esempi di delocalizzazione, esempi di variazione di sedime, che sono strumenti eccezionali, no? Che concede il piano di ricostruzione, casi analoghi potrebbero essere richiesti come variante e quindi potrebbero essere ammessi. Parlo di cose non minimali, ma perché vediamo edifici che vengono abbassati, edifici che cambiano di sagoma, quindi dovesse esserci questa possibilità, un progettista lo può chiedere.
Come contenuto sicuramente sì, nel senso che se l'amministrazione ritiene appunto che sia una delocalizzazione migliorativa, può decidere di fare una variante al piano della ricostruzione. Diciamo che l'iter del piano della ricostruzione, cioè questi sono due stralci, non è il piano della ricostruzione e una sua variante, sono due stralci funzionali, perché si occupano, diciamo così, di cose molto ben distinte. Uno si occupa di beni, di edifici storici, quell'altro di tutto ciò che c'era da modificare nella pianificazione. Quindi è una scelta, diciamo così, che l'amministrazione ha fatto proprio per rendere anche più chiaro i contenuti di ciò che andava facendo. Quelle che verranno dopo potranno essere delle varianti a tutti gli effetti, per esempio al secondo stralcio del piano della ricostruzione, per esempio se serve per aggiungere, se ce ne saranno le condizioni, una delocalizzazione o no.
C'è un tema però che è legato al contributo, perché dal punto di vista urbanistico sono opzioni possibili queste. Il contributo invece matura solo quando le varianti stanno dentro i termini, certo, previsti dalle ordinanze, certo, dentro il piano della ricostruzione, dentro il piano organico,
certo.
E quindi dal punto di vista urbanistico sono possibili sempre
e celeri
ma se di mezzo c'è il tema del contributo, il contributo deve essere, cioè la delocalizzazione deve stare dentro ai tempi previsti dalle ordinanze, ma anche dentro agli strumenti, negli stessi tempi previsti dalle ordinanze, che al momento sono il 31-12 e quindi insomma penso che faremo fatica a fare un'altra, fare altre varianti entro il 31-12 che consentano di accedere al contributo. Quindi c'è sempre da tenere presente questo aspetto, insomma.
Niente, sono le ore 22:15, si è conclusa la prima e seconda commissione unificata. Ringrazio i presenti, ringrazio l'architetto Pivetti e l'architetto Ferrari per le precisazioni, come sempre, puntuali. E ci vediamo tutti lunedì per la votazione.